Sì, anzitutto grazie a tutti i tutor che ci hanno davvero fornito il materiale in tempo, con ricchezza di spunti e hanno favorito assolutamente la nostra fatica di sintesi. È stato un lavoro bello, entusiasmante, anche perché la sapienza che salta fuori dall'esperienza vissuta è sempre motivo di ringraziamento e di fascino nello stesso tempo. Noi abbiamo organizzato il nostro intervento non tanto nel riferirvi ogni singolo laboratorio che cosa ha detto o cose del genere, perché sarebbe una carrellata che davvero potrebbe anche stancarci, ma abbiamo voluto ripercorrere il tema del convegno insieme verso le nozze, prendendo queste tre parole e rileggere i vostri interventi proprio alla luce di questo tema che nello stesso tempo è stato un punto di partenza, ma anche, come dire, un desiderio di fondo di concludere qualcosa, insomma, di dirci qualche cosa di importante. Gianfranco invece farà alcune zoomate, rileggendo sempre trasversalmente i laboratori, cercando di sottolineare alcune cose che sono emerse, che ci sembrano belle e importanti. Anzitutto partiamo con la prima parola, insieme. Ecco, ci è parso che dai laboratori sia saltato fuori con chiarezza che tutti siamo consapevoli che occorre lavorare insieme. Questo è molto chiaro per tutti. Gli operatori tra di loro, e voi sapete che con operatori possiamo anche intendere non solo noi della pastorale familiare, ma anche tutti quanti si occupano di famiglia. C'è stato qualche squarcio chiaro, in ordine alla relazione, al rapporto di lavoro anche con gli enti pubblici, con i consultori e quant'altro. Quindi la capacità davvero di essere operatori in grado di lavorare a 360 gradi, con l'apertura alla collaborazione con tutti. La collaborazione tra preti e sposi è emersa in modo chiaro, a volte sofferto, Gianfranco poi ci dirà qualche cosa. Il lavoro tra fidanzati, sposi e preti insieme, anche qui, non possiamo più metterci su fronti diversi. Si tratta di lavorare insieme anche a questo livello, con una corresponsabilità che deve lentamente nascere in tutti. E poi è emerso anche chiaro il desiderio di un lavoro di insieme anche attorno alle pastorali, chiamiamole così, quindi familiare, giovanile e quant'altro, sociale, compagnia bella. È chiaro ormai per tutti i laboratori che questa è una esigenza che va perseguita. Poi abbiamo compreso che ci siamo accorti dai laboratori che tutti siamo consapevoli di essere sulla stessa barca. In che senso? Nel senso che il processo formativo che noi andiamo a attuare con i fidanzati coinvolge tutti, chi opera, chi è educato, chi educa, in una circolarità complessa. Quindi non siamo più i discenti, e gli insegnanti, ma siamo proprio tutti nella stessa barca, perché entrano in relazione le storie, i saperi, le esperienze di tutti. Quindi nel processo formativo è coinvolta la globalità della persona, di tutte le persone dentro al processo formativo. E questa globalità richiede anche la presenza della comunità cristiana. Qualcuno dice sarebbe bello che la comunità cristiana fosse veramente presente nel processo formativo proprio per affermare la globalità di questo intervento. Un'altra cosa che è emersa abbastanza chiara è che gli sposi vogliono riscoprire il senso di una chiamata e di una appartenenza alla Chiesa. Mi sembra che sia emerso con chiarezza che tutti siamo consapevoli che siamo dei chiamati dentro nella pastorale, che non siamo delle persone che si sono autoelette, o comunque persone che, se si sono messe con buona volontà, sentono l'esigenza di essere parte di una famiglia che li manda, ma di una famiglia che li accompagna. Quindi l'esperienza di chiesa è un'esperienza assolutamente necessaria. Appartenenza che poi si esprime non in una collaborazione, ma in una corresponsabilità, come ci è anche stato detto dai relatori. Si è tutti consapevoli poi, in questa stessa barca, che la formazione è indispensabile. È già presente, in molte diocesi si lavora in modi diversi, poi Gianfranco ci suggerirà anche qui qualche cosa, ma è chiaro che occorre continuare questo cammino di formazione, consolidandolo. Sono emerse le esigenze di maggiori competenze, uno sguardo più ampio sui problemi e E soprattutto si è emersa il desiderio di che se ne vadano, che si dissolvano le paure e la paura di essere inadeguati. Metterci dentro quindi in un cammino formativo che davvero ci lanci con maggior responsabilità e con più coraggio. Un altro passaggio che è chiaro in tutti i laboratori è che l'intervento pastorale ormai sembra davvero orientarsi verso un intervento che non ha più come punto di partenza il giudizio delle persone. È stato ribadito da parte di tutti i gruppi che la partenza davvero è l'accoglienza della storia, della persona così come è. Evitare il giudizio ed evitare il pregiudizio, ecco, sembra essere un desiderio forte, presente, anche se si è tutti consapevoli che questo non è semplice, non è facile. Un'efficace accoglienza però passa inevitabilmente da questo. E da ultimo si sta sentendo anche l'esigenza crescente di una progettualità condivisa. Ci è parso di cogliere nei laboratori questo desiderio. È un desiderio per alcuni. Cioè si sente davvero che c'è bisogno, dopo le modalità con cui ogni laboratorio le espresse sono diverse, però c'è bisogno di addivenire ad una progettualità più organica. Alcuni punti dolenti, quattro. Pur comprendendo che nel progetto di formazione la globalità richiede anche la presenza della comunità cristiana, tuttavia spesso è sottolineato che la comunità cristiana è percepita come lontana, delegante, ma che comunque è in attesa di risultati. Quindi potremmo dire che ci sentiamo un po' soli, sembra quasi che siamo un po' così delle punte all'avanguardia, ma dietro ci guardano e sembra quasi che attendano risultati, però è difficile riuscire a integrare nella complessità della vita di Chiesa questo tipo di esperienza. Seconda cosa che è emersa come punto critico è il rapporto tra accoglienza e verità. In particolare in due laboratori, quello sulla convivenza, voi comprendete bene, e quello sulla morale. Come riuscire ad essere accoglienti delle storie, delle vite, della persona, ma nello stesso tempo essere in grado di dire la verità. Quindi misericordia e verità si incontreranno, per dirla alla maniera della Bibbia. Quindi si tratta di coniugare questi due aspetti in una maniera virtuosa. E già ieri anche Monsignor Solmi ci ha indicato il rischio di alcune derive. Quindi si tratta proprio di riuscire a mantenere insieme queste cose. Quindi non una chiesa dei no, va bene, questo mi sembra ormai acquisito, ecco, però una chiesa che dice la verità sulle cose. E poi l'assenza di omogeneità nei linguaggi e nelle proposte, sia nel metodo che nei contenuti. Ecco, qui si rifà ancora un po' il discorso alla progettualità, ad un metodo che forse non è ancora stato rilevato con precisione, poi ne diremo qualche cosa. Comunque si crede di dover riflettere all'interno delle diocesi, dove le esperienze sono molto diverse, no? Dove ci sono interventi da parte delle zone pastorali, piuttosto che delle singole parrocchie, piuttosto che delle diocesi, ecco, in maniera un po' disorganica, disomogenea all'interno delle stesse diocesi. Ecco, mi sembra che dal laboratorio salti fuori anche questo tipo di esigenza, che comunque è una criticità.
Mi sentite? Tutti? Dai laboratori, diceva Don Giuseppe, abbiamo cercato di fare una sintesi, quindi troverete molti dei punti che voi avete messo, magari non con le stesse parole, non in maniera puntuale e precisa, ma sicuramente riassunti. La prima cosa che ci premeva era fare un identikit dell'operatore, chi siamo noi. È emerso sicuramente come punto fondamentale una passione educativa che nasce da un'esperienza di vita di fede. È emerso il desiderio di ricevere questo mandato che nasca da un discernimento, quindi di sentirsi a pieno titolo appartenenti alla Chiesa e appartenenti a questa Chiesa che forma, che educa, che accompagna. Una cosa fondamentale che tutti stiamo facendo, chi in maniera più precisa, chi in maniera ancora desiderata, è la formazione permanente. Abbiamo capito che nella formazione permanente ci giochiamo la credibilità e ne siamo consapevoli. Sia nei contenuti, quindi sugli aspetti di fede, sugli aspetti del magistero, sia nel metodo, quindi una competenza relazionale più efficace, sia nella testimonianza di vita. Un'altra cosa che sta emergendo fortissima è il lavoro di équipe. L'équipe vista come un condensato, un concentrato di esperienze che tutte insieme possono dare un contenuto più credibile, più vero. E quindi all'importanza della comunicazione. È emersa un'iniziativa simpatica di un operatore di pastorale titolare di un'impresa di pompe funebri, perché per dimostrare il proprio affetto al parroco, la riconoscenza di questo lavoro in equipe, ha distribuito nel corso ai fidanzati dei portachiavi a forma di bara con il nome del parroco scritto sopra. Chiaramente era una battuta, per dire l'importanza della comunicazione, buone intenzioni ma espresse in maniera inadeguata, quindi davvero concentriamoci sulla comunicazione, cosa che stiamo già facendo. La testimonianza di fede è vissuta e condivisa, questo è apparso veramente bello, perché la Chiesa che si presenta frantumata, separata, non è testimone credibile. Una testimonianza invece unita, forte, è sicuramente più efficace. E poi come sposi abbiamo la consapevolezza di essere Chiesa in modo del tutto particolare. Non siamo sacerdoti, non siamo monaci, siamo sposi. E lo presentiamo, lo comunichiamo con il nostro modo, che è anche quello dell'accoglienza. Credo che i fidanzati che si accostino ai corsi e che trovino un ambiente caldo, un ambiente familiare, siano, come dire, partono con il piede giusto. E quindi questa capacità è qualcosa alla quale teniamo e che non vorremmo lasciare per nessun motivo al mondo. La relazione. Anche qui siamo bravi, perché se andiamo d'accordo col marito e con la moglie, non sempre, ma ci proviamo, siamo maestri di relazione, e questo i fidanzati lo percepiscono, perché siamo veramente comunicatori del nostro essere in relazione. E una cosa che è emersa forte è che siamo dei compagni di viaggio, che non ci mettiamo sul piedistallo perché non siamo perfetti, ma siamo comunque in continua conversione. Non siamo perfetti, ma desideriamo raggiungere la perfezione. Siate perfetti come perfetto il Padre mio che è nei cieli. Quindi è questa perfezione che non raggiungeremo mai, ma verso la quale siamo incamminati. L'altro aspetto fortissimo, benevolenza ed empatia. La benevolenza, quindi il non giudizio, l'accettare la storia dell'altro per quello che è, e l'empatia, il metterci nei panni dell'altro, senza giudizio. Perché quella persona ha fatto quella scelta? Io nei suoi panni che cosa avrei fatto? E probabilmente ci riconosceremmo. Senza soluzioni, chiaramente, in una posizione altrui, ma cercando di comprendere le ragioni delle scelte degli altri. Stiamo acquisendo in maniera sempre più puntuale una competenza nei contenuti e nella metodologia. Soprattutto è emerso nei confronti dei conviventi, questa nuova realtà che è fortissima al nord e che decresce spostandosi verso il sud, ma che è in aumento un po' in tutta Italia, per cui c'è la necessità di approfondire, di capire, di affrontare queste persone nella maniera corretta. E un'altra cosa nella quale siamo imbattibili è la disponibilità di tempo. Siamo veramente generosi nel dedicare il nostro tempo alle cose che ci stanno a cuore, la famiglia prima di tutto, ma poi anche la testimonianza nei confronti degli altri. In questo quadro d'insieme, che vede molti aspetti positivi, c'è anche qualcosa da sistemare. Come in tutte le famiglie, c'è l'angolo con la ragnatela. Competenza metodologica e contenutistica. Se da una parte si sta compiendo un cammino deciso verso questi contenuti e questa formazione, dall'altra sentiamo forte il bisogno di crescere. Sentiamo forte il bisogno di crescere perché le nuove realtà che ci interpellano a volte ci prendono di sprovvista e non sappiamo bene come rispondere. I fidanzati ci fanno delle domande che ci interrogano profondamente, e quindi abbiamo bisogno noi stessi per primi di acquisire competenza nei contenuti, quindi nell'esperienza di fede, ma anche nella proposta dei metodi. e la mancanza di tempo. Come tutte le famiglie siamo sempre di corsa. I parroci questa cosa non la capiscono, anzi la capiscono troppo bene, perché chi dà tanto tempo è sempre quello contattato. Se il mio parroco dice, se ho qualcosa da chiedere la chiedo a voi, perché non avete tempo e quindi lo trovate. Non so se succede anche da voi. E poi c'è la sovrapposizione dei ruoli, perché tante volte noi in parrocchia facciamo moltissime cose e questo ci...
Non sento bene, non sentono bene.
Non sentite bene?
Vai sotto di più.
Alzo la voce. C'è la sovrapposizione dei ruoli, tante volte ci chiedono di fare tante cose in parrocchia, noi siamo disponibili e questo poi a volte ci inaridisce, perché un po' alla volta arriviamo col fiato corto alla fine della settimana. E poi c'è una difficoltà di interazione con i parroci. Moltissimi sacerdoti, sicuramente tutti quelli presenti sono bravi, ce n'è qualcuno col quale si fa fatica a interloquire. Dopo un'attenta discussione e un acceso dibattito, in un gruppo è emersa la conclusione insomma, che non è il caso di giocare a freccette con la foto del parroco quando ci si trova in questa situazione. C'è una resistenza al cambiamento. Questo è un punto critico, un po' delicato. C'è una resistenza al cambiamento personale, soprattutto in alcuni passaggi. Tutti siamo disponibili, siamo aperti, siamo desiderosi del cambiamento, sapendo nella consapevolezza di essere i primi noi ad avere bisogno di cambiare. Ci sono però un paio di cosettine che facciamo fatica ad accettare. Il primo è la relazione affettiva e sessuale, e il secondo è il rapporto con la famiglia di origine. Sono due temi che quando ci toccano ci fanno venire i brividi. E quindi forse vale la pena soffermarci, farci delle domande e capire il perché questi temi hanno bisogno di approfondimento. Probabilmente perché vanno a toccare la profondità del nostro essere. La relazione sessuale con il coniuge è sempre qualcosa di mai risolto completamente. L'intimità, la gioia, che pure è presente nel sacramento fortissimamente, ma mette a confronto due differenze che differenze restano, anche se si cresce nell'intimità. C'è un filone nuovo, che è quello dei matrimoni interconfessionali e interreligiosi. Qui siamo completamente sguarniti. C'è la difficoltà di comprendere, la difficoltà di approcciare queste persone, sia perché non sappiamo bene come funziona la cosa, detto proprio in soldoni. Si può o non si può, in che modo, ma la comunione, ma non la comunione, ma poi il matrimonio come... qui abbiamo proprio bisogno di informazioni, prima di tutto, e poi di acquisire competenze. L'ultimo punto dolente è una certa scetticità sulla morale proposta dalla Chiesa. I metodi naturali, in sintesi. Soprattutto nei corsi fidanzati c'è questa proposta che si fa per obbligo, ma non sempre è convinta, perché forse gli operatori sono i primi a non essere caldi su questo tema. Mia moglie è insegnante del metodo Billings e devo dire che vale la pena. Vale la pena spendersi in questa proposta e vale la pena utilizzarli, perché cresce l'amore di coppia utilizzando i metodi naturali. Ci si forma come persone e anche se è faticoso alcune volte, assolutamente vale la pena. Ed è una proposta morale che la Chiesa ci fa ed è indirizzata verso il bene della persona, non verso la Chiesa dei no. Secondo punto nel quale abbiamo concentrato un po' le riflessioni, la comunità cristiana. La comunità che noi proponiamo è quella che fa riscoprire tante volte ai fidanzati un volto nuovo di Chiesa. Si sono allontanati dopo la cresima, molti di loro, quasi tutti, e hanno un'idea di Chiesa che nasce dai giornali, dai mezzi di comunicazione, da un immaginario collettivo che non corrisponde alla realtà. E quando toccano con mano che c'è una comunità viva che fa cambiare idea, beh, per loro è davvero una bella scoperta. Questa Chiesa che si prende cura e accompagna anche nei matrimoni misti, che si fa prossimo a queste persone e soprattutto che annuncia un amore liberante. Diventare cristiani, a volte i miei amici dicono, ma io se divento cristiano rinuncio a troppe cose. E la fatica è raccontare che non è vero, perché è un amore liberante quello di Dio, quello che noi sperimentiamo. La Chiesa dei sì e non dei no, la Chiesa che dice tanti sì e che dice dei no quando fanno male alla persona. Se quella cosa ti fa male, non ti posso dire di sì. Con i nostri figli facciamo la stessa cosa. Quando è no, perché fa bene a loro. Una Chiesa esperta in umanità, quindi la dimensione antropologica, il riconoscere la persona nei suoi valori fondamentali, come persona, prima che come credente, che accoglie i fidanzati come dono e ne valorizza le loro risorse. Li accoglie come dono davvero, perché dicevamo nei giorni precedenti, nelle relazioni, nei gruppi, è emerso questo dono. Queste persone diverse da noi, che a volte un po' ci spaventano perché non sappiamo bene come contattarle, come affrontarle, come spiegare loro determinate cose. Però sono davvero dei doni, nella differenza, perché intanto ci portano la freschezza del loro amore, che tante volte fa riscoprire così un po' il nostro, ci riporta agli inizi, ai primordi del nostro matrimonio. Ed è una Chiesa che vive non fuori dal tempo, una Chiesa che si affianca e che vive le problematicità. Adesso c'è forte la crisi economica, questa Chiesa che si affianca agli ultimi e ai bisognosi. Una Chiesa che affronta i problemi etici emergenti, l'eutanasia, per esempio, l'ultima. Una Chiesa che valorizza la famiglia mettendola in rete con altre famiglie, anche nel sociale. C'è una fioritura di associazionismo familiare, di tipo spirituale, ma anche di tipo sociale. Famiglie che si mettono insieme per accudire i figli, che creano asili nido, che creano consultori, che prendono in mano la loro vita e la condividono con altre persone. Una Chiesa che usa il linguaggio della liturgia per annunciare la bellezza del matrimonio, che presenta gli sposi, i futuri sposi, i fidanzati, magari nel corso di una celebrazione, che li fa entrare a pieno titolo nella celebrazione liturgica. Una Chiesa che educa alla preghiera e al rapporto con Dio, perché credo che sia uno dei compiti fondamentali. La preghiera che ci accompagna, la preghiera che ci mantiene in questa relazione viva con il Signore. Una Chiesa che non rinuncia ad annunciare con coraggio, anche quando costa, anche quando perde voti, come si direbbe in campo politico. Noi siamo convinti che il coraggio dell'annuncio della Chiesa è sui tempi lunghi che darà i frutti. Nell'immediato qualcuno potrà allontanarsi, perché i no vengono percepiti senza la bellezza del messaggio che c'è dietro, ma il coraggio che c'è dietro poi ritorna nel tempo, soprattutto quando le persone hanno qualche esperienza forte che li tocca, la morte di una persona cara, una crisi di coppia, si riavvicinano perché percepiscono che in quell'annuncio che hanno rifiutato c'era qualcosa che invece era profondamente vero e buono per loro. Una Chiesa che si esprime come comunione e come sposa di Cristo, in questa comunione che noi rappresentiamo, perché come sposi noi in definitiva siamo il volto di Dio sulla terra. Ed è questo che noi dobbiamo testimoniare. Anche qui qualche problema, qualche nodo da risolvere. La difficoltà di collegamento con le altre pastorali. Ognuno viaggia un po' per suo conto e difficilmente ci si ritrova in quella progettualità comune che accennava Don Giuseppe all'inizio. Pastorale dei giovani fa per suo conto, pastorale dei fidanzati, pastorale della catechesi, dello sport, eccetera. Comunità deleganti, l'abbiamo già accennato. Ah, tu fai il corso fidanzati, bene, vai, arrangiati. Tu fai il catechista, vai, arrangiati. Tu fai l'allenatore di calcio, vai e arrangiati. E quasi mai c'è un confronto per dire, ma come stiamo andando? Che cosa sta succedendo in parrocchia? Voi cosa state facendo? Avete bisogno di aiuto? Dai, raccontiamoci. La cura delle giovani coppie. La cura delle giovani coppie è un altro punto dolente. Stiamo concentrandoci sulla preparazione a corsi fidanzati bellissimi, pieni di contenuti, di metodo, li avviciniamo e una volta sposi li lasciamo andare, non li contattiamo più. C'è un'iniziativa forte, che però è stata cassata dai vescovi, che prevedeva una settimana di vacanza al mare fra la parte maschile del gruppo animatore e le giovani spose, e questo purtroppo non è passato. C'è una comunità, abbiamo un vescovo saggio, c'è una comunità che è più concentrata sul fare che sull'essere. Tante iniziative, ma a volte ci si perde tantissimo tempo e si perde il tempo necessario per mantenersi alimentati alla fonte. Quindi non ho tempo per pregare, perché ho quell'incontro, quella cosa da preparare, c'è da organizzare quell'altro incontro, e alla fine ci inaridiamo. Quindi una chiesa più del fare, con tutti i rischi che comporta. La difficoltà e le risorse anche legate all'associazionismo e alla pastorale familiare. Associazioni, risorsa, in alcune occasioni ostacolo, perché vogliono fare in proprio e non c'è collegamento. L'iniziazione cristiana parte a stento, fa un po' fatica. Questo annuncio che parte dalla famiglia per ricadere sui bambini. Tante volte la famiglia è al di fuori, delega, porta il bambino in parrocchia, pensateci voi. Quindi questa iniziazione, questo ritornare a essere catechisti dei nostri figli è qualcosa che si fa un po' fatica a fare passare. È emersa un'Italia a più velocità. Ci sono non necessariamente nord e sud, ma all'interno magari della stessa realtà diocesana. Ci sono parrocchie straordinariamente efficienti e parrocchie spente. Quindi il desiderio è proprio quello di camminare insieme. Una difficoltà di educare le famiglie alla dimensione sociale. Ci stanno dicendo in mille modi diversi di chiuderci in casa. Abbonatevi a Sky. Una volta che siete abbonati non uscite più. E la dimensione sociale va a farsi friggere. Le nostre famiglie sono qualcosa di pubblico. Il nostro amore è da spendere anche per gli altri. Quindi questa dimensione sociale è fondamentale e va riscoperta. L'associazionismo, il forum delle famiglie ci sta provando. C'è bisogno di contributi. E per ultimo abbiamo lasciato la chicca. Qualcuno lamenta una preparazione dei sacerdoti non sempre adeguata, soprattutto su compiti specifici. Chiaramente il sacerdote non è il tuttologo, non può essere preparato su tutto lo scibile umano. E a volte capita che qualche sacerdote sia inserito in un percorso che magari non sente completamente suo, e le coppie lo avvertono, che manca magari questa forza, questo traino, questo entusiasmo, e lo vivono proprio come un limite, come un qualcosa sul quale lavorare. Io mi fermerei qui e restituisco la parola a Don Giuseppe.
Bene, allora insieme...
Avete sentito che delicatezza? Una preparazione di sacerdoti non sempre adeguata.
Grazie della comprensione, della delicatezza.
Allora, insieme l'avremmo esaurita. Adesso verso è l'aspetto un po' più problematico. Allora, è emerso con chiarezza che il cambiamento che sta avvenendo e che di fatto sentiamo urgente è fortemente desiderato da tutti, e dall'altra parte anche un po' inevitabile, perché il tempo ci viene incontro con delle esigenze nuove, la situazione cambia, e quindi anche noi dobbiamo imparare ad adeguarci, e sia nelle forme di linguaggio, il postmoderno, l'abbiamo sentito in mille salse, insomma qui si tratta davvero di ridare forza, di ridare ossigeno a quel lavoro bellissimo e entusiasmante che è la pastorale familiare. Allora, il cambiamento è desiderato e inevitabile nello stesso tempo. Però il cambiamento verso quale modello formativo? Ecco, qui io direi che c'è un po' il nocciolo, e volete anche il fuoco centrale del vostro lavoro. Perché a noi è parso di cogliere che c'è il desiderio di cambiare, però non si sa bene verso dove. O meglio, abbiamo intuito che c'è in tutti i gruppi che hanno lavorato la presenza di indicatori di direzione, indicatori interessanti, che però a noi pare andrebbero messi assieme in maniera organica. Tento di spiegare che cosa emerge dai gruppi. Emerge il desiderio di cambiamento su alcune linee che sono abbastanza chiare. Ad esempio, l'importanza della relazione, chiarissima, è una linea di tendenza. Cioè, noi dobbiamo formare i fidanzati valorizzando l'aspetto relazionale. Questo è acquisito, è un indicatore di direzione molto importante. Secondo aspetto, il valore della storia personale di ogni singolo. Ricordate le biografie della Chiara Sità? ma tutti abbiamo detto l'importanza di accogliere la storia di ognuno. E dall'altra parte ci stiamo rendendo conto che se noi accogliamo la storia di fidanzati che vengono da noi, noi dobbiamo imparare anche ad accogliere la nostra storia. Perché tutte le storie degli operatori e dei fidanzati sono in gioco. Questo è un altro punto di tendenza interessante. Poi abbiamo sottolineato molto la dimensione dell'ascolto. Chiamiamola accoglienza, chiamiamola come vogliamo, però metterci in ascolto della vita delle persone. Altro dato che è emerso con chiarezza. L'eliminazione di ogni giudizio previo. Questo non vuol dire che non dobbiamo giudicare, perché un giudizio bisogna darlo nella vita. Però il pregiudizio, questo va assolutamente escluso. Anche questa è un'altra linea che a noi sembra di tendenza, verso dove? Non è chiaro forse verso dove? La costruzione di una comunità vera di persone che si incontrano nella verità, nella comunione. Un'altra cosa che è emersa è la gradualità della proposta, quindi ci rendiamo conto che si tratta di accogliere le persone là dove sono, accompagnandole, facendole camminare in una gradualità, in una ascesa però. Il protagonismo dei soggetti coinvolti, altro dato, altra linea di tendenza, cioè chi viene a fare il percorso di preparazione del matrimonio non è un utente, ma deve diventare il protagonista di quel cammino formativo che a loro viene proposto. Ci accorgiamo anche dell'importanza della libertà della proposta e della risposta. L'abbiamo acquisito questo dato. E ci accorgiamo anche dell'importanza della padronanza dei contenuti. Ecco, vedete, tutte queste linee emergono da tutti i laboratori. Ci sembra di vedere una rosa di indicatori molto importanti. A noi pare però di non aver trovato nei nostri lavori ancora un modello formativo chiaro. Indicatori, ma forse bisogna interrogarsi su un modello formativo che sposiamo. Perché? Perché il modello formativo è di estrema importanza in ordine al percorso che noi facciamo con i fidanzati. È saltato fuori, ad esempio, che c'è molto la presenza dall'indagine, se ricordate, la presenza di un modello formativo che è quello del io parlo, tu ascolti. Capite? Allora cosa vuol dire? Che le persone coinvolte, cioè l'operatore, il fidanzato, il contenuto, che nell'atto formativo sono sempre presenti, assumono una relazione di un certo tipo, che è quello del modello scolastico. Ok? Allora, verso quale modello formativo questi indicatori ci portano? Ecco, questo è un po', come dire, l'aspetto in sospeso che noi sentiamo dentro al vostro lavoro. Abbiamo tentato di percepire qualche cosa da qualche accenno che è venuto anche dai relatori quando si sono riferiti qualche volta alla icona di Emmaus. Qualcuno ha richiamato quella pagina del Vangelo. A noi pare di poter intravedere in quella pagina qualcosa di molto importante in ordine al modello formativo che andiamo a realizzare. Brevissimamente, Gesù si accosta, ascolta la storia della gente, ascolta quello che hanno da dire. Questo è il primo modo con cui Gesù si fa formatore. Dopo aver ascoltato, non dice, cosa volete mai, ma comincia a evangelizzarli, ma a partire dal vissuto. Cioè mette dentro la novità della vita a partire da quello che loro dicono. A tal punto che l'incontro tra la vita che è narrata e Gesù che la illumina con la sua presenza scalda il cuore caldo che è uscito in questi giorni. Ci ardeva il cuore, perché? Perché l'incontro è avvenuto, perché è successo qualche cosa, che non è ancora esplicito però. Si tratta di fare ancora un po' di strade insieme, fino a giungere, resta qui con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Cioè la presenza del formatore che fa comunione, che diventa una storia con l'altra persona. E la bellissima pagina, che possiamo anche interpretarla naturalmente in modo nuziale, dello spezzare il pane. No? A qualcuno è stata fatta la domanda, anche un relatore, no, sull'Eucaristia e matrimonio. Cioè ci accorgiamo che questo atto formativo diventa vero nel momento in cui si rivela la pienezza di una vita che si spezza davanti a te. Allora io ho riassunto l'icona di Emmaus in tre momenti. Il primo momento è dalla vita alla vita. Mi pare che la scelta di un modello formativo debba tenere presente questa cosa, dalla vita alla vita. Se volete mettete la V maiuscola sulla seconda vita. Seconda cosa, il contenuto che noi andiamo a trasmettere sicuramente è il Magistero, il Vangelo, tutte queste cose sono verissime. Ma il contenuto prima di tutto è un rapporto, una relazione. Il contenuto è la persona di Gesù. Il contenuto è la verità che noi trasmettiamo. Quindi l'amore nuziale di Cristo per l'umanità e per la Chiesa. E allora il terzo passaggio diventa importante perché la verità è la persona di Gesù e quindi la verità va incontrata dentro un'esperienza viva. Allora noi ci chiediamo, e smetto, ci chiediamo se c'è qualche cosa che i laboratori hanno consegnato a noi tutti, è proprio questo. Non è il caso di riflettere, di pensare, di approfondire quale scelta formativa vogliamo fare, quale modello formativo vogliamo abbracciare. È sufficiente che ci siano queste linee di tendenza sparpagliate o è anche giusto che l'operatore si renda conto che queste linee di tendenza che ormai emergono dall'esperienza vanno sistematizzate in una progettualità formativa che trova alcuni punti focali irrinunciabili in quella esperienza tipica, originalissima, unica dell'incontro tra Dio che si offre pane spezzato e la vita della coppia e la vita di ognuno di noi. Ecco, quale strada quindi? Come sistemare meglio queste cose? Perché se è chiaro dentro di noi il cammino, il modello formativo, allora diventa chiara anche la possibilità che noi abbiamo di evangelizzare. Pertanto, a conclusione, quando noi parliamo di metodo formativo, non possiamo più intendere una serie di tecniche che vanno messe in atto. Allora facciamo una bella scuola, insegniamo il metodo, cioè le tecniche. Le tecniche sono sì importanti, ma la prima cosa, la tecnica vera, il metodo vero è come comporre in armonia i tre elementi fondamentali della formazione. A, la persona dell'operatore, B, i fidanzati, C, la verità da annunciare. La tecnica, il metodo è questo. E ogni tecnica e ogni metodo non è uguale all'altro, perché comporne i tre elementi in maniera diversa. Ecco, a noi pare che questa sia una riflessione che merita di essere approfondita.
No. Faccio felice Don Sergio, perché in tre minuti concludiamo l'intervento. Abbiamo parlato dell'insieme, insieme verso, e adesso arriviamo alle nozze, arriviamo al momento clou. In tutte le relazioni che ci avete restituito dei lavori dei laboratori, abbiamo preso tre frasi che ci sembrano significative dell'entusiasmo che voi avete messo nel lavoro che avete svolto, ci sembrano significative e che ci hanno anche commosso, oltre che colpito, perché riassumono davvero in poche righe 5 giorni di convegno. La famiglia di oggi è bisognosa di essere presa per mano e di scoprire e divenire ciò che è, cioè sacramento volto della paternità di Dio e presenza di Cristo che educa e ama. L'amore di cui gli sposi sono portatori, fecondato dall'amore di Cristo, li costituisce maestri di vita e di amore. Le coppie credenti, cioè noi, sono chiamate a contagiare i fidanzati nella gioia dell'amore sponsale, evidenziando tutta la bellezza di una scelta definitiva di amore per sé, per il coniuge, aperta alla vita. Grazie a voi. Bravissimo, molto bravo.